Buongiorno a tutti e a tutte, quando sono le 9:33, di che giorno sarà mai oggi? Di martedì 6 ottobre, ecco, sono andato a sbirciare dal mattino di Padova, che giorno fosse, perché siamo un po' fuori dalla normale routine, io e il mio conduttore siamo tornati da meno di una settimana dalla Francia, riprendiamo ora la consueta rassegna stampa del martedì.
Sì, quindi mettiamo un piccolo stacco musicale e ci risentiamo tra qualche minuto, come sempre, con le notizie che riguardano principalmente il locale padovano e provincia, per poi vedere cosa succede in giro per il mondo più avanti, a breve.
Thank you. favola cubana che vorrei tu conoscessi almeno un po'. C'è un'ipotesi migliore per cui battersi e morire e non credere a chi dice di no, perché c'è voce chiara d'Argentina che fu fuoco e medicina, come adesso è amore e rabbia per me. C'è tra le nuvole di un sigaro la voce di un zingaro che un giorno di gennaio gridò. C'è, o almeno credo ci sia stato, un fedelissimo soldato che per sempre quella voce cercò. Che dice
venceremos adelante con victoria o muerte, venceremos adelante con victoria o muerte.
C'è, se vai ben oltre l'apparenza un'impossibile coerenza che vorrei tu ricordassi almeno un po'. C'è una storia che oramai è leggenda, che potrà sembrarti finta, invece è l'unica certezza che ho. C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria, solo che quel giorno il vento cambiò. C'era un uomo troppo spesso solo e ora resta solo un viso, milioni di bandiere guido. E che diceva?
Allora, 9:39 minuti, ritorniamo in diretta, siete sempre su radiazione.info con la rassegna stampa di questo giorno abbastanza grigio qui a Padova di martedì 6 ottobre. Partiamo, come dicevamo, con la lettura del Mattino di Padova che ogni tanto offre qualche notizia interessante, altre volte molto spesso sono notizie poco interessanti. Oggi invece il Mattino decide di aprire la seconda pagina, insomma, con la notizia riguardante il trasporto pubblico e quindi le linee bus dove è coinvolta Bus Italia nelle tratte urbane, quindi all'interno della città. E niente, allora adesso andiamo un po' a leggere l'articolo finché andiamo a pescare altre notizie da leggere. Bus Italia, rapporto dal sindaco, accolte le istanze dei cittadini. Comitato tecnico convocato da Bitonci dopo le proteste. Ieri altre polemiche in consiglio. L'assessore alla mobilità dice: la mattina la linea 5 arriverà fino a Madonna Incoronata. Bitonci chiama rapporto i vertici della mobilità per rispondere alle proteste dei cittadini sul trasporto pubblico. Ieri mattina il sindaco, assieme all'assessore Stefano Grigoletto, ha convocato in municipio il presidente di Bus Italia, Andrea Ostellari, e quello di APS Holding, Paolo Rossi. Un vertice che ha portato all'accoglimento di alcune istanze dei cittadini, a cominciare dai residenti di Sacra Famiglia e dai passeggeri della linea 5. Abbiamo deciso di apportare una variazione al percorso dell'autobus 5 per accogliere le istanze dei cittadini dalle 7.30 alle 14. Nei giorni feriali il tragitto sarà ampliato in via alternata grazie a una nuova fermata in via Caserta davanti alla chiesa della Madonna Incoronata. Dopo l'approvazione del nuovo orario invernale scattato il 16 settembre scorso, questo è il primo comitato tecnico fra l'amministrazione e Bus Italia Veneto, un istituto previsto da una delibera di giunta sottoscritta prima dal via libera alla rivoluzione dei bus, così chiamata. Un incontro voluto dal primo cittadino anche per poter arrivare alla seduta del consiglio in programma ieri pomeriggio, dove era annunciata la presenza degli esponenti dei comitati di protesta sorti in queste settimane. Complice l'orario insolito, i cittadini presenti in aula non erano molti, ma abbastanza per pretendere una risposta non solo sulla linea 5, ma anche sulle altre e soprattutto sui percorsi che in diversi casi non permettono ai residenti di alcuni quartieri di raggiungere ospedale e stazione. Con cadenza giornaliera e attraverso modifiche settimanali concordate con Bus Italia, abbiamo già migliorato decisamente l'organizzazione delle linee. Ora monitoreremo i carichi e il livello del servizio fino al 31 dicembre, ha spiegato l'assessore di Forza Italia. E per ora non sarà modificato il percorso della linea 6, data l'esigenza di salvaguardare l'utenza del quartiere Cave, rappresentata in gran parte dagli studenti degli istituti medi superiori presenti nella zona. Sulla necessità, soprattutto per i passeggeri anziani del 6, di raggiungere l'ospedale Grigoletto, ha risposto con un'alternativa: voglio segnalare che è possibile utilizzare la linea 6 fino alla fermata Giardini dell'Arena e successivamente imbarcarsi sulla linea 15 che passa ogni 10 minuti. Nonostante l'accusa giunta da una parte della maggioranza sul fatto che i comitati siano bocca e braccia del PD, il sindaco Bitonci sembra essersi reso conto di quanto le problematiche legate al trasporto pubblico siano bipartisan, tant'è che ieri anche la leghista Mariella Mazzetto ha chiesto una revisione sulla linea 15. Per ora, dopo l'introduzione di nuovi orari, hanno subito modifiche diverse linee come la 14, la 13, la 9, la 6, 18, 88 e la 16. Il comitato tecnico inizierà a riunirsi con cadenza quindicennale e, una volta raccolte ulteriori segnalazioni da parte di cittadini e comitati, valuterà eventuali variazioni nel percorso e negli orari del trasporto pubblico, un percorso di trasparenza e partecipazione atteso da molti padovani. Questa è un po' la notizia appunto che risale appunto al Consiglio Comunale di ieri, dove, tanto di foto sul Mattino di Padova, si sono recati i comitati dei cittadini dei vari rioni di Padova, principalmente periferici, in protesta simbolica, diciamo così, in aula del municipio, per esprimere quantomeno un disagio rispetto alla variazione di orari e soprattutto di linee del bus che insomma sono state decise una volta che è stata concessa a Bus Italia la gestione delle linee urbane degli autobus. Continuiamo a leggere, sempre su questa pagina. La mobilitazione prosegue a Brusegana, Forcellini, San Bellino e Terra Negra. Dall'amministrazione arrivano segnali di apertura, ma i comitati di protesta non si sono affatto soddisfatti. Ieri, durante il consiglio comunale, erano presenti alcuni delegati dei cittadini che hanno espresso il loro dissenso, chiedendo anche il confronto direttamente con l'assessore. Il forzista Grigoletto si è fermato con alcuni di loro, raccogliendo le loro richieste, ma lasciando intendere che difficilmente potrà accontentarli. Parliamo di proteste nate da centinaia di cittadini che in queste 3 settimane hanno raccolto firme in diversi quartieri della città, a partire dalla linea 6, che collegava Brusegana, Forcellini, Terra Negra, sotto accusa in particolare la scomparsa di 2 fermate ritenute strategiche, quella dell'ospedale e quella della stazione. Per coprire quella tratta c'è oggi il bus 13 che arriva nelle vicinanze del polo sanitario e della ferrovia, ma percorrendo via Gatta Melata il mezzo impiega almeno 40 minuti per coprire una distanza che il 6 con il vecchio percorso raggiungeva in 15 minuti. Insomma, questo è un po' il contenuto della protesta dei cittadini che, insomma, quanto emerge dal mattino sembrerebbe riguardare esclusivamente una maggiore efficienza o meno del trasporto in termini, insomma, di tempistiche e, diciamo così, di comodità di raggiungere un posto piuttosto che un altro rispetto al proprio quartiere. Sulla notizia che insomma va avanti anche da diversi mesi, infatti ne avevamo già parlato sempre qui in rassegna stampa, riportando anche qualche testimonianza di appunto chi pendola con gli autobus urbani per andare a lavoro. Che appunto diceva che da quando hanno dato in gestione l'affare, diciamo così, degli autobus urbani a Bus Italia, hanno appunto cancellato diverse linee, soprattutto quelle che collegano i quartieri periferici, come poteva essere appunto il quartiere Stanga, con il centro, la stazione, e quindi creando appunto disagi per chi doveva prendere l'autobus e andare al lavoro magari dalla parte opposta della città, che doveva prendere e fare 5 cambi diversi per riuscire ad arrivare sul posto di lavoro. E questo è un po' quindi il carattere di questa protesta, e che a quanto pare appunto sembra essere colta dalla giunta comunale e da questo assessore Grigoletto. E quindi ecco, questo è un po' la notizia. E noi adesso vi lasciamo un altro stacco musicale e continuiamo con la lettura di altre notizie, sempre riguardanti il Padovano. Agricoltori sull'autobus.
E quando sono le 9:53 minuti continuiamo con la rassegna stampa, sempre di martedì 6 ottobre, continuando appunto le notizie che riguardano il Padovano. Ecco, detta la notizia, quella sull'avvertenza delle linee dei bus cittadini, un'altra grossa paginata viene occupata dalla questione ormai che si ripete quotidianamente del problema dei profughi, arrivati a Padova e che si cerca di smistare un po' in varie strutture con ipotesi di soluzioni abbastanza improbabili, nel senso che dalla caserma Prandina si sono resi conto che lì non c'erano le condizioni per poter farli vivere, e poi si era deciso di spostarli a Bagnoli, anche lì erano nate delle questioni di vivibilità o comunque anche proteste, eccetera. Perciò ecco, questa è una notizia che è sempre in prima pagina, questa dei profughi. Andiamo a leggere appunto i titoli. Dalla Prandina all'hotel tra le proteste, trasferiti i primi 63 profughi, quanti ne contiene il paradiso, questo hotel appunto a Noventa. I cittadini contestano, il sindaco di Noventa, regole chiare. Sono arrivati ieri mattina all'hotel Paradiso di via Oltre Brenta i migranti trasferiti nella tendopoli dell'ex caserma Prandina. Ne sono arrivati 63, tanti quanti ne può ospitare la struttura. Sono tutti giovani, tutti uomini, la maggior parte provenienti dalla Nigeria, ma ci sono anche non africani. Il pullman li ha fatti scendere nel piazzale dell'hotel alle 10:25. Ad attenderli c'era uno schieramento di carabinieri, polizia e vigili. Presente anche il sindaco Luigi Alessandro Bisato. Sul marciapiede, con le bandiere, alcuni attivisti della Lega Nord, con in testa il consigliere comunale, nonché segretario di sezione Marcello Bano. Presenti sul posto dalle 8. Non hanno potuto, non hanno voluto mancare l'appuntamento nemmeno le tre consigliere di Forza Italia, Roberta Toffanin, Federica Piva e Sandra Giolo. L'arrivo nella struttura si è svolto senza incidenti. Scesi dal bus, i migranti sembravano un po' spaesati. Erano tutti vestiti decorosamente, con jeans, magliette, giubbotto oppure con tute. Molti calzavano scarpe sportive e avevano il berretto. Sotto il controllo dei militari hanno recuperato zaini, trolley e sacchetti con le loro cose. Uno si è portato dietro anche la pompa per gonfiare le ruote della bicicletta. Nel guadagnare silenziosamente l'ingresso dell'hotel, solo qualcuno si è aperto in un sorriso, uno è riuscito a dire anche un ciao. Come si può vedere, sono famiglie con bambini provenienti dai territori in guerra, ha detto ironicamente Bano. In realtà sono migranti economici, quindi clandestini, ma per il sindaco sono risorse per il territorio. Io invece sono molto preoccupato perché è una bomba sociale in una zona già problematica. Il primo casino che succede, andò a prendere a casa il sindaco, ecco, dice questo questo personaggio. Un paio di cittadini hanno contestato l'accoglienza, ci sono persone che rovistano nell'immondizia per poter mangiare, vergognatevi, ha urlato una donna. Ho quattro figli, di cui due disoccupati, ha aggiunto furibondo un altro anziano. Bisato ha avuto un primo approccio con i 63 migranti. Ho detto loro che se rispetteranno le regole troveranno una comunità accogliente. Se invece pensano di fare tutto quello che vogliono, noi prenderemo le contromisure, ha spiegato il primo cittadino. Alle 23 l'hotel chiude le porte e chi è fuori verrà mandato via. La cooperativa sociale Onlus S.A.R.H.A. di Marghera, che gestisce i migranti, spiega che gestirà tutta la fase di accoglienza. Abbiamo dalle 6 alle 10 persone che daranno assistenza 7 giorni su 7, seguiranno tutto il percorso giuridico e sanitario con inserimento nel territorio, dice uno dei responsabili. Sono assistenti plurilingue e mediatori culturali laureati. I migranti avranno l'indispensabile per una dignitosa permanenza. Noi certo non ci guadagniamo, siamo una onlus, gestiremo come in qualsiasi albergo con la massima serietà. E vabbè, che questi non ci facciano la cresta in cima, pur essendo cooperative Onlus, sarebbe tutto da verificare, anzi è già stato verificato a Roma con l'operazione Mafia Capitale, appunto, dove molte cooperative, anche loro Onlus, che sembrava agissero solo nel sociale senza scopo di lucro, in realtà ecco, distraevano, per così dire, fondi che arrivavano briciole ai migranti, venivano lasciati in condizioni disumane, e questi è stato dimostrato, insomma, delle indagini si arricchivano. Ecco, non conosco questa cooperativa, insomma, l'ipotesi è sicuramente quella. Poi qui sono le dichiarazioni del prefetto, della Patrizia Impresa. Troverò altri alloggi, dice. Chiuse senza esito le trattative con i sindaci, Patrizia Impresa decide da sola. Dobbiamo svuotare la Prandina per altre strutture, ci sono trattative in corso. Vabbè, non approfondiamo questo lungo articolo, comunque questa è la posizione del prefetto. Invece una curiosità a margine, a Bagnoli, appunto, dove era un'altra destinazione ipotizzata, nella caserma ex NATO, appunto a San Siro di Bagnoli, qui nella bassa padovana, è stato recapitato un volantino abbastanza curioso. Andiamo a leggere sta minchiata. Volantino anonimo, scatta la denuncia. Noi italiani, molti disoccupati, ridotti alla disperazione, dobbiamo far fuori qualcuno di questi migranti e farsi profughi per far rispettare i nostri diritti di cittadini. Inizia con questa domanda sconcertante il volantino anonimo distribuito nei giorni scorsi a San Siro, dove sono in corso i lavori di sistemazione dell'ex base missilistica, nella quale prossime settimane è atteso l'arrivo di circa 120 profughi. Una copia del foglio è stata consegnata ai carabinieri assieme ad una denuncia contro ignoti. Il sindaco Milan condanna, è un atto deplorevole che si commenta da solo, visto che l'autore non ha nemmeno avuto il coraggio di firmarsi. Vabbè, letta sta minchiata, insomma, chiuderei qui questo capitolo sui rifugiati, insomma, anche se abbiamo ben inquadrato che il malcontento fomentato dai leghisti e dei vari sindaci, insomma, che devono accollarsi questi numeri di profughi, insomma, è strumentale per aizzare la solita guerra tra poveri. Vi lascio uno stacco musicale, riprendiamo a breve la rassegna con le ultime notizie padovane.
De mano quello si vogliero perché, ma mai guardi a casa sa detta vorrei, e lo spazio popolare non è buono perché, perché è controculturale magari perché, rompo cazzo a troppa gente sì ma allora perché, come vuoi rompere cazzo e no pure a te, ma se non sta un'armatura o staccio buono perché, perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare, figurammi se senti che tiene a ricerca a me, strunzate 40 anni potere perché, perché a gente te ne fa messo fa strunzate, tu ma manno celerina mi sgomberà a me, ma non basta manganiello mo lo dico oi ne, perché non mi fai più male a giambara da care.
Italia c'è lavoro, in qualche punto nero capita. Ogni volo che finisce sotto un telo irrita. Noi che qui pure Peppone selva il cielo e lo agita. Un po' si esagita, dopo un po' si sventola. Senti un po' che caldo fa, fa tutto l'anno. Più brevemente affanno, non sanno a quale conclusione non approderanno. Noi l'Italia siamo e non la stiamo rappresentando. Ciurma ai posti di comando, mettiamo al bando i vertici politici con tutti i loro compiti. Amici degli amici di chi ci ha svuotato i conti. Incassano tangenti celandoci le fonti, a cappucci e cornetti sulle fronti.
Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione. Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione.
E allora, quando sono le 10:03, ritorniamo in diretta. Rimaniamo un po' sulla notizia di prima, quella che riguardava appunto la destinazione di 63 ragazzi, ragazze, famiglie, profughi, come vengono chiamati, che sono stati trasportati, o per meglio dire magari deportati, a questo Hotel Paradiso a Noventa Padovana. E anche qui una riflessione, tra l'altro, su proprio l'indirizzo di questi profughi verso hotel privati, quindi strutture di privati, che si sta diffondendo sempre di più, appunto questa cosa che i privati, chi ha appunto l'hotel, lo mette a disposizione per l'accoglienza nei confronti dei profughi, ovviamente magari spacciandolo anche per un gesto umanitario. In realtà, se uno va a vedere, insomma, ad analizzare un attimo, un minimo, la situazione, non è assolutamente un gesto umanitario, ma semplicemente perché l'hotel rimane chiuso, o perché non c'è più nessuno che si fa viaggi e quindi utilizza gli hotel, e quindi li mette a disposizione per l'accoglienza dei profughi, per avere almeno un sicuro ritorno in termini economici nella struttura. Infatti ricordiamo che i profughi vengono pagati, insomma, gli viene dato una somma minima dallo Stato italiano o dalla regione, adesso non so questi fondi precisamente da chi siano gestiti. Comunque, ecco, i profughi hanno in mano dei soldi che possono spendere, un minimo, credo che stiamo parlando di una trentina di euro da spendere per comprarsi le cose di prima necessità, come i pasti anche all'interno, come abbiamo visto qui alla caserma Prandina, quando venivano distribuiti i pasti o quant'altro, insomma. E quindi questi soldi, che una volta che chiaramente finiscono all'interno di questi hotel, vengono dati all'hotel per la permanenza, quindi è una permanenza che devono pagarsi con le proprie tasche. Quindi chiaramente il tipo dell'hotel, o chi gestisce appunto le strutture alberghiere dove vengono accolti questi profughi, ha un ritorno economico di base. Ecco, quindi questo come prima cosa. E poi andiamo con un'altra curiosità, così abbiamo appunto spulciato questa cooperativa Sara di Mestre, che sta gestendo questi profughi all'Hotel Paradiso. E andiamo nello statuto appunto a leggere: cooperativa sociale che persegue, oltre che l'interesse dei propri soci, anche l'interesse generale della comunità di cui fa parte, attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. E riguarda quindi servizi sociosanitari e appunto va a lavorare con persone, come c'è scritto, con disagi fisici e psichici, quindi che possono essere sordi, ciechi, diversamente abili, persone non autonome, e si occupa anche dell'inserimento lavorativo delle stesse persone, facendogli fare appunto alcuni lavoretti. infatti, come appunto leggevamo prima nell'articolo, che adesso c'è questa notizia che a questi ragazzi che vengono stanziati in queste strutture alberghiere piuttosto che all'interno di queste caserme dismesse, gli stanno trovando dei lavori, questi lavori che vengono appunto chiamati socialmente utili. E quindi, per tornare al discorso che poi le cooperative che gestiscono i profughi hanno un interesse economico nel farlo, e quindi sono spinte da appunto degli interessi principalmente di carattere che riguardano appunto i soldi, almeno insomma a quanto sembra tutto torna, perché si tratta di una cooperativa che ha come obiettivo, come lavoro principale, quello di trovare un inserimento lavorativo per quelle che vengono chiamate persone svantaggiate all'interno della società, e quindi ecco che si è accaparrata subito la gestione di 63 persone profughi, che probabilmente la cooperativa stessa definisce persone svantaggiate oggi, e quindi ha un bel lavoro assicurato nel poi pensare e trovare modi per inserire queste persone all'interno dei suoi canali lavorativi, e quindi appunto per trovare questi lavori socialmente utili. E questa è solo una cooperativa, questa qui è di Mestre, come abbiamo letto prima dall'articolo, e insomma questa è un po' la curiosità. Poi adesso magari ci sfogliamo meglio il sito di questa cooperativa, andiamo a vedere se c'è qualche altra contenuto, informazione rilevante. Comunque, sempre sui profughi, c'è da dire che il Prandina, che è tutta estate, che è la caserma dove stanno rinchiudendo questi profughi, il Prandina è comunque sempre colmo di persone. Prandina, o come meglio l'ha giustamente definito un vicino con cui abbiamo avuto a che fare, insomma ci abbiamo parlato proprio lì fuori dalla caserma, che l'ha definito il Auschwitz sotto casa, insomma, giusto per dare l'idea in modo chiaro. Questo qui è appunto un ragazzo che abita lì sopra sui palazzini a fianco e vede dentro cosa succede, e l'ha definita la nuova Auschwitz. E quindi sì, Prandina è sempre più affollato di gente, e solo adesso stanno cercando di smistarli in provincia.
Sì, volevo aggiungere anche un'altra considerazione rispetto a questo tema dei profughi, vabbè, sottolineando, come è già stato detto, insomma, che queste cooperative lucrano e fanno profitti, distraendo appunto i fondi destinati all'inserimento di questi profughi. Abbiamo visto già qui a Padova negli anni passati, insomma, che questi profughi in realtà non usufruiscono di nessun inserimento lavorativo, non vengono avviati, diciamo, alla lingua, o comunque non vengono seguiti, e il problema che era sorto è che questi vengono parcheggiati in attesa di non si sa bene quale soluzione. E allora qui il Gazzettino ci dice un'altra notizia allarmante, che però per noi risulta anche molto comprensibile. Questo articolo titola "La fuga, spariti 1800 profughi su 3100 ospiti, ne restano 1600. Sono 3100 i profughi che sono stati accolti in questi mesi nei centri di accoglienza di Padova e provincia, ma ad oggi sono soltanto 1300 quelli che effettivamente si trovano ancora all'interno delle strutture. Gli altri 1800 sono spariti, fra virgolette, senza lasciare traccia. Chi sono? Chi non si è fatto nemmeno identificare, poi appena arrivato nel centro di accoglienza se n'è andato. Chi si è fatto prendere le impronte digitali, poi si è magari fermato un paio di giorni e quindi ha ripreso il viaggio. E quanti sono quelli regolarizzati tra asilo e permessi? Sono 4 su 10. Perciò ecco che vediamo che rispetto a queste situazioni di degrado, insomma, nelle quali vengono inserite, di mancanza di occupazione o di inserimento, e nell'attesa appunto di non si sa quale soluzione, molti di loro appunto scelgono di andare verso altre mete, perciò indirizzarsi verso le loro soluzioni naturali, perciò raggiungere parenti in Olanda, in Francia o in Germania. Abbiamo visto nei giorni precedenti come gli respingimenti, appunto, alle frontiere, sia in, nel tunnel, diciamo, che va verso l'Inghilterra, sia nella frontiera, nel confine fra Ungheria e Germania, insomma, gli scontri, i maltrattamenti, le cariche, per non parlare appunto di Ventimiglia, quando è stato sgomberato il presidio solidale appunto agli immigrati e ai profughi, che era attivo, insomma, da mesi alla frontiera appunto fra Francia e Italia. Ecco, con questo lasciamo uno stacco musicale e riprendiamo a breve.
Sucks up budgie. Woo!
siamo di nuovo in diretta quando sono le 10:18, sempre nella rassegna stampa a carattere ancora padovano di martedì 6 ottobre. Continuando la rassegna, appunto dal mattino cartaceo, mattino di Padova, andiamo a leggere una notizia che riguarda sempre delle aree ad uso pubblico, diciamo in questo caso la caserma Romagnoli. Due centri commerciali all'ex caserma Romagnoli. Si tratta di strutture di medie dimensioni, il via libera del Consiglio Comunale e per la Barzon il Demanio versa 892.000 euro, copriranno la riduzione di tasse. Una media struttura di 20.000 di vendita, una combinazione tra residenziale e direzionale, il 70% dell'area da cedere al comune. Questa è la variante urbanistica che realizzerà il cambio di destinazione d'uso alla caserma Romagnoli a Chiesa Nova, approvata ieri al Consiglio Comunale. Si tratta di un'area di 150.000 metri quadrati, 75.000 metri cubi di edificazioni e 386 nuovi abitanti teorici. Ora che c'è stato il via libera da Palazzo Moroni, l'Agenzia del Demanio potrà mettere in vendita l'area. La parte più appetibile del progetto è rappresentata ovviamente dalle medie strutture commerciali inserite nell'area. Non è previsto un centro commerciale vero e proprio, ma due medie strutture, uno spazio fino a 2.500 metri quadri di superficie. Per intenderci, l'unica esistente al momento a Chiesa Nuova è il centro Futura 2, dove c'è il supermercato Ali Ex Villa, che copre 2.422 metri quadri. Quale posizione e che tipo di merce venderanno le strutture all'interno dello spazio della Romagnoli sarà poi oggetto di decisione nei piani attuativi. Per adesso, urbanisticamente, se ne definisce solo la presenza e il numero. Nella variante dell'area della Romagnoli è stata individuata come zona residenziale speciale S5 e per questo la futura proprietà dovrà cederne il 70% al comune, che potrà utilizzarlo per servizi, per spazi verdi o servizi di quartiere. Le destinazioni previste sono almeno il 40% di residenziale, una parte turistico-ricreativa e una parte di commerciale e direzionale, grazie a un progetto che prevede il dimezzamento dei volumi esistenti e la restituzione ad uso pubblico di una grande parte delle metrature. A tutto beneficio dei cittadini del quartiere 4 sarà possibile concludere un'altra importante valorizzazione, ha dichiarato il sindaco Massimo Bitonci. Ecco, su questo concetto di valorizzazione, insomma, sarebbe da aprire un ragionamento. Vabbè, continuando invece l'articolo, intanto l'Agenzia del Demanio ha comunicato ieri agli uffici di Palazzo Moroni che l'operazione di valorizzazione e immissione sul mercato dell'ex caserma Barzon è stata quantificata in 892.000 euro. Tale cifra sarà versata sul conto della tesoreria comunale, ha subito annunciato Bitonci, e grazie a questo accordo è stato possibile contribuire alla riduzione della tassazione a coprire in bilancio parte dei mancati introiti per le casse comunali derivanti dal taglio che abbiamo operato sulle aliquote IRPEF, sull'IMU per i capannoni e gli edifici commerciali, sulla TASI e sulla TARI. Vabbè, rispetto a questo progetto, insomma, si vede che gli appetiti della giunta rispetto a tutte le aree, diciamo, recuperabili come la Romagnoli, come la ex Prandina o altre aree, appunto, come anche il parco di Via Ticino, perciò il Mappaluna e il centro sociale Pedro, rispetto al quale poco tempo fa, appunto, andando a pescarci del 15 di settembre, c'è quella notizia, insomma, che forse è stata data, che Bitonci ha deliberato anche rispetto all'area di Via Ticino, insomma, la costruzione di un centro commerciale, e anche qui, insomma, sono nate scusate, polemiche e attivazione di comitati. Andando a pescare velocemente, appunto, la notizia del 15 settembre, vediamo qui da Global Project, ci dicono che Bitonci, il silenzio della democrazia, approvata in Consiglio Comunale la delibera sul progetto del centro commerciale in Via Ticino, tra le contestazioni dei residenti e l'assenteismo vergognoso del sindaco e della maggioranza. domenica, vabbè, biciclettate in quartiere di comitati. Alcune considerazioni appunto di carattere, di scelta urbanistica e di valorizzazione, riqualificazione, come la chiama il nostro sindaco, si vede benissimo insomma che dietro a questa valorizzazione dei territori di demanio pubblico, insomma, ci sono dietro speculazioni commerciali, ci sono dietro investimenti di immobiliari e di grandi business, insomma, di commercio per mettere in atto quelli che secondo la giunta comunale insomma, sono le indicazioni valorizzative, appunto quelle di costituire ancora centri commerciali, ancora luoghi di consumo e di finta aggregazione, perché ovviamente la gente che va ai centri commerciali guarda le merci, magari non può comprarle, ma non trova quei parchi, non trova quei servizi ad uso gratuito, insomma, che ogni parco pubblico, che ogni situazione di verde pubblico, insomma, o di area comunale dovrebbe offrire ai cittadini. Ecco un po' queste le considerazioni, che dire.
Sì, appunto questa notizia che comunque non è nuova, perché soprattutto per il quartiere Arcella, che in questo caso è colpito insomma dalle logiche speculative, non è nuovo, perché appunto in tutto quest'anno la giunta comunale non ha fatto altro che fare appunto dichiarazioni di espansione e di costruzione appunto verso questo quartiere, che è appunto il quartiere a nord di Padova, insomma, che si conosce molto bene, e dopo aver fatto, ma questo la giunta precedente, aver costruito in fondo al quartiere Arcella il mega centro commerciale a ridosso della rotonda, della tangenziale, e quindi aver aperto un mega cantiere, adesso la giunta leghista ritorna sempre sulla stessa linea, in continuità con quello che era appunto l'operato del Partito Democratico, di speculazione di questo quartiere che per la maggior parte, soprattutto nella zona che si stava leggendo proprio adesso, quella del Mappaluna, dove c'è anche il centro sociale Pedro, è una zona di edifici dismessi, di ex fabbriconi abbandonati, che raccolgono e sono la sede di diverse attività sociali, appunto come Mappaluna, poi c'è anche il mercato dell'antiquariato e dell'usato, e sono comunque tutti edifici dismessi, dati in gestione a diverse associazioni, che appunto verrebbero colpiti loro nelle attività che svolgono, chiaramente anche tutti gli abitanti della zona, con appunto questo progetto di costruzione di un centro commerciale e di un parcheggio, quindi una nuova area di cementificazione per appunto debellare, secondo le logiche leghiste, la zona da attività che non portano un tornaconto nei loro confronti, per sostituirla appunto con cantieri che vengono appaltate poi a sempre le solite ditte che costruiscono qui in città a Padova, che chiaramente saranno a braccetto insomma con le giunte comunali, che poi si sono ripetute anche durante tutti gli anni, e che hanno insomma questa esigenza ogni tot di costruire in città. Sì, ecco, questa è un po' sì, le considerazioni che sono già state fatte sulla notizia, che non ha avuto però nessun tipo, almeno quanto sembra, di risposta o di risvolti da parte degli abitanti, diciamo, della zona limitrofa. Si conosce un comitato di quartiere che si era espresso contrario a, alla costruzione, e però insomma al giorno d'oggi non si hanno più notizie su questo progetto, quindi stiamo ancora attendendo i risvolti di questa vicenda, che potenzialmente può essere, insomma, questo insomma lo sanno tutti e se lo possono immaginare tutti, potrebbe essere abbastanza esplosiva come vicenda, perché sono zone che andrebbero della città che verrebbero intaccate, che sono conosciute da tutti, anche appunto il parco Mappaluna, uno dei pochi posti verdi che sono rimasti ormai in città, dove appunto di solito si va a, a fare un giro, dove ci sono anche insomma bambini che vanno a giocare, e quindi verrebbe appunto intaccata questa parte di questa piccola parte di socialità che è sempre più residua insomma in questa città, a discapito del negozio, della vetrina, dello scaffale, come si diceva prima, insomma, dei centri commerciali.
Siamo di nuovo in diretta e diamo un'ultima breve notizia di carattere, sì, di cronaca nera, come si potrebbe dire. Quando sono le 10.32, appunto, finiamo la rassegna stampa di carattere padovano. C'è questa notizia che titola nelle prime pagine appunto dei quotidiani padovani: preso il comando, pronto per l'assalto. Due ex caporali di Felice Maniera, un giovane veneziano, placcati dai poliziotti in borghese che li seguivano. volevano rapinare la banca alle 8:30 del mattino, nel momento in cui le impiegate riempiono gli sportelli bancomat svuotati. Durante il weekend erano armati, avevano pistole semiautomatiche con il colpo in canna. Il comando era ben assortito, c'era un giovane, ma c'erano anche due vecchie glorie della mala del Brenta. Nessuno dei tre aveva calcolato di avere la polizia alle calcagne. Agenti in borghese gli sono saltati addosso al momento opportuno, atterrandoli e stringendo loro le manette ai polsi. Dopo anni di inattività tornano alla ribalta i nomi di Ercole Salvan e Silvano Noventa, due ex caporali di Felice Maniero. Con loro c'erano anche una new entry, Manuel Del Golfo, 35 anni, di San Donà di Piave, Venezia. Il pedinamento, tutto è nato da un'attività della squadra mobile di Pordenone, che sta compiendo indagini su una rapina in corso in casa avvenuta nei giorni scorsi. Dai riscontri tecnici degli investigatori della questura di Pordenone è emerso il nome di Manuel Del Golfo, di San Donà di Piave. I poliziotti hanno iniziato a seguirlo in tutti i suoi spostamenti, convinti del fatto che qualcosa stava organizzando. Ieri è uscito da casa alle ore 6 a bordo della sua utilitaria. Da San Donà di Piave è andato fino a Fossalta di Portoguaro, dove secondo gli investigatori sono stati valutati altri potenziali obiettivi, una gioielleria e un ufficio postale. Verso le 8 Manuel Golfo è arrivato nel piazzale antistante alla banca di credito cooperativo di Sant'Elena. Dopo 20 minuti ha iniziato a cambiarsi i vestiti. Di lì a poco sono arrivati due complici, il Blitz. Silvano Noventa, 59 anni, di Legnaro, è arrivato in moto, ed Ercole Salvan, 53 anni, residente ufficiale a Parma, erano pronti a entrare in azione con le loro pistole semiautomatiche Astra A80 e Beretta calibro 9. Ma appena si sono avvicinati alla banca, i poliziotti sono usciti allo scoperto con le armi in pugno. Tutti e tre sono stati placcati e immobilizzati a terra, erano pronti a rispondere con il fuoco e le loro pistole avevano il colpo in canna. I nostri colleghi hanno rischiato, ha sottolineato Massimo Olivotto, dirigente della squadra mobile di Pordenone, la ex mala del Brenta. La tesi non è difficile da credere, visti i personaggi coinvolti. Ercole Salvan era uno dei caporali di Felice Maniero ai tempi della mala del Brenta. Violento e spregiudicato, rimase coinvolto in una raffica di procedimenti per furti e rapine. Soprattutto rimase invischiato, anche se poi assolto in corte d'assise, nell'assalto al blindato della Nord-Est Service messo a segno il 21 ottobre 1987 lungo l'autostrada A13 a Boare Pisani. Un raid armato costato la vita al giovane camionista Giovanni Nardini, 25 anni, di Porcia, ucciso dal fuoco amico durante la sparatoria tra banditi e agenti della Polstrada intervenuti sul posto. Ercole Salvan, un proiettile incastrato nella natica di cui non si è mai riusciti a capire la provenienza. Ecco, vabbè, questo aneddoto, insomma, che questo rapinatore viaggia con del piombo nel culo, insomma, è abbastanza curioso. Vabbè, poi Silvano Noventa, anche egli noto pregiudicato, residente a Legnaro, ha costruito la sua fortuna proprio all'ombra di Maniero. Nel 1999 venne arrestato nell'ambito dell'operazione Regina, distribuiva chili di eroina provenienti dall'est in tutto il Veneto. 3 anni fa invece è stato incastrato dalla polizia nel corso di un'indagine su un traffico di cocaina che ha visto anche l'arresto dell'imprenditore radiofonico Sandro Righetto. Vabbè, su questa curiosità di cronaca nera vi lasciamo ad uno stacco musicale un po' attinente.
Mi piace avere senza pagare, mi piace rubare, criminale, e prendo quello che voglio se non mi faccio beccare, criminale, supermercati, distributori, in ufficio postale, criminale, e per scappare, colpo deciso sull'acceleratore, criminale, su per scappare, la radio suona a volume portale, criminale, criminale, odiata, deviata, criminale, odiata, deviata, criminale, odiata,
Allora, siamo di nuovo in diretta quando sono le 10.43, sempre nella rassegna stampa di martedì 6 ottobre, è finita appunto la scarrellata di notizie padovane, ci spostiamo un po' sul piano nazionale per vedere cosa sta succedendo insomma nella nostra nazione. Allora, dal profilo Facebook del Comitato di Lotta per la Casa, che invitiamo tutti a seguire, visto che porta sempre aggiornamenti sui tentativi di sfratto oppure sulle questioni degli sgomberi, insomma sempre rispetto alla questione abitativa, andiamo a leggere un post appunto che ci rimanda a una notizia del Fatto Quotidiano, appunto dal profilo Facebook del Comitato di Lotta per la Casa di Padova. Di certo non avevamo bisogno dei numeri del Fatto Quotidiano per capire che il progetto di Lupi non decolla, come se anche solo mezza riga all'interno del piano casa fosse stata scritta per chi una casa non ce l'ha, non ce la potrà mai avere o sta per essere buttato fuori. Il governo non ha alcuna intenzione di risolvere il problema dell'emergenza abitativa, che ormai non è più emergenza, ma una situazione cronica da 30 anni, con nuovi poveri e nessuna soluzione per loro. Allora ci spostiamo appunto sul Fatto Quotidiano per leggere insomma queste news rispetto al piano casa e al decreto Lupi, insomma, che tante contestazioni e tanto conflitto ha prodotto insomma da qualche anno a questa parte. Allora andiamo a leggere: piano casa, il progetto di Lupi non decolla, ristrutturazioni dell'edilizia popolare al palo, fondi non utilizzati. Un anno e mezzo dall'approvazione del decreto voluto dall'ex ministro, gli interventi di recupero non sono nemmeno iniziati. Le risorse destinate ad aiutare chi non riesce a pagare l'affitto sono state distribuite in minima parte, tanto che i contratti rinnovati sono solo 204 in tutta Italia. Secondo il SUNIA i soldi arriveranno a sfratto già avvenuto. E questo insomma ce la dice lunga. Continuando l'articolo, i risultati del piano casa di Maurizio Lupi per il momento non pervenuti, a meno che non si vogliano considerare un successo i 200 contratti rinnovati in tutta Italia a chi senza colpa non è riuscito a pagare l'affitto quando nel 2014 gli sfratti per morosità colpevole e non sono stati 69.000.
Ecco, qui i dati insomma parlano chiaro che questa normalizzazione rispetto agli sfratti che il decreto Lupi voleva mettere in atto con ripristino di nuovi contratti agevolati e quant'altro, insomma su 69.000 sfratti hanno risolto solo 204 situazioni in tutta Italia, perciò ecco, questi dati la dicono lunga sul protrarsi di questa emergenza, insomma, che spesso sfocia insomma in conflitto e in proteste violente. Le norme che avrebbero dovuto risolvere l'emergenza abitativa a un anno e mezzo dall'approvazione da parte del governo del decreto voluto dall'ex ministro delle infrastrutture sono ancora al palo. Restano in gran parte inutilizzati i fondi stanziati per aiutare le persone disagiate che hanno perso il lavoro o sono ammalate all'improvviso, evitare loro lo sfratto, mentre a causa dei ritardi dei decreti attuativi sono ben lontani dal partire gli interventi di recupero degli alloggi di edilizia popolare da rendere disponibili ad una piccola parte delle 650.000 famiglie in graduatoria da anni per una casa. Eppure, proprio con l'utilità di tali misure, Lupi aveva giustificato a febbraio la decisione di non inserire nel decreto mille proroghe la consueta proroga a lungo termine per gli sfratti, per finita locazione, sostituita quest'anno dalla possibilità di una mini sospensione di 4 mesi per i casi più gravi. Ecco che a fronte, voglio dire, di questa emergenza di 650.000 famiglie in graduatoria, rispetto alle quali appunto 204 situazioni sono state normalizzate, diciamo sono state assegnate le case, ecco che il ministro ha stralciato dal mille proroghe questo famigerato decreto legge, insomma, che inserisce varie ed eventuali a seconda delle necessità del governo. Ecco, lì hanno escluso la proroga degli sfratti pensando insomma che non fosse il caso di agevolare ulteriormente queste famiglie in stato di disagio e messe praticamente sulla strada. Perciò ecco che questo piano Lupi, insomma questo decreto Lupi, continua a produrre disagi e problematiche abitative. Continuando l'articolo, una scelta già allora giustificata, insufficiente dai sindacati, con il segretario nazionale dell'Unione Inquilini Massimo Pasquini, che a mesi di distanza parla di una vera e propria debacle sociale delle politiche abitative del governo, basate su contributi insufficienti e con una incapacità di spesa imbarazzante da parte dei comuni e regioni. Fondi in gran parte non utilizzati per aiutare famiglie che hanno fatica a pagare l'affitto, il piano casa ha rifinanziato il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, portando a 100 milioni la disponibilità sia per il 2014 che per il 2015. Il governo ha successivamente deciso di riservare il 25% della quota 2015, ovvero 25 milioni, alle famiglie disagiate sottoposte a procedure esecutive di sfratto per finita locazione, con risultati però assai deludenti, come risulta dai dati dello stesso Ministero delle Infrastrutture, nel frattempo passato sotto la guida di Graziano Del Rio. Ecco, ricordiamo che questa sostituzione deriva dal fatto che il famigerato ministro Lupi, insomma, è stato inquisito in uno scandalo appunto attinente alla costruzione di case, insomma, ad interessi nelle speculazioni, perciò è stato rimosso appunto da quel infame incarico che ha ricoperto emanando il decreto Lupi, l'articolo 5 che ben abbiamo descritto in molte puntate, che prevede la non fornitura, diciamo, di acqua, energia elettrica e gas e la impossibilità di avere le residenze nei posti occupati. Ecco, questo ha prodotto un sacco di situazioni anomale e preoccupanti e appunto ad ora c'è Graziano Del Rio, che sarebbe lo scagnozzo di Renzi, insomma, che governa il Ministero delle Infrastrutture e che ci dà appunto questi dati abbastanza eloquenti. Continuando l'articolo, su una disponibilità complessiva per il biennio 2014-2015 che con i finanziamenti degli enti locali arriva a oltre 324 milioni, al 30 giugno le risorse assegnate dalle regioni e comuni sono state di appena 93,7 milioni milioni, di cui solo 88 milioni effettivamente trasferite. Va ancora peggio se l'analisi si limita alla riserva del 25% con trasferimenti ai comuni di appena 3,5 milioni su 25. Un dato che restituisce una situazione di pressoché inutilizzo, per dirla con le parole pronunciate di recente dallo stesso sottosegretario delle infrastrutture Umberto Dal Basso, De Caro, in risposta ad un'interpellanza del deputato PD Roberto Marassut. Nessuna buona notizia nemmeno per quanto riguarda il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, rifinanziato con il piano casa fino a raggiungere i 266 milioni per i 7 anni del 2014-2020, a cui poi va aggiunto quanto messo a disposizione a livello locale. Per il periodo 2014-2015 su un totale di 83,4 milioni, di cui 68,5 statali, le risorse segnate sono al 30 giugno dalle regioni ai comuni sono state 23,5 milioni, perciò ecco, vediamo che anche qui le percentuali di investimento, di liberazione, diciamo, di questi fondi a favore dei bisognosi, insomma, è stato in una percentuale irrisoria rispetto agli stanziamenti, e ci viene da chiedere, insomma, questi altri soldi che fine faranno. Soldi che hanno consentito di rinnovare 204 contratti, rinegoziarne 38 con un canone inferiore, stipularne 78 nuovi a canone concordato, ritardarne l'assegnazione di 501 sfratti e segnare 31 alloggi popolari. Ecco, cioè, su queste cifre veramente ridicole rispetto all'enormità, insomma, delle centinaia di migliaia di famiglie che sono colpite da questo problema, insomma, ci rendiamo conto che questo piano casa era solo a favore degli speculatori e non prevedeva nessun assistenza a chi, perdendo il lavoro e la famiglia, insomma, si trova in mezzo a una strada. E continuando l'articolo, appunto, dice: solo una goccia in mezzo al mare degli oltre 77.000 provvedimenti di sfratto del 2014, il 5,3 in più del 2013, di cui 69.000 per morosità. Ed è di nuovo il segretario Dal Basso, De Caro, a sottolineare la criticità della situazione, parlando di un utilizzo non soddisfacente delle risorse impegnate da parte degli enti beneficiari. Il SUNIA prende parola qui: procedura troppo pesante, soldi arrivano quando sfratto c'è già stato. Tra i problemi del decreto Lupi, secondo Aldo Rossi, responsabile dell'ufficio legislativo del sindacato degli inquilini SUNIA, c'è quello di prevedere la distribuzione dei contributi attraverso bandi comunali solo dopo una serie di passaggi che appesantiscono troppo la procedura, tanto che i soldi arrivano quando ormai il rapporto tra inquilino e il proprietario si è guastato e lo sfratto è già stato eseguito. Di decreto che non funziona parla anche l'assessore alla casa di Milano, Daniela Benelli, che a Repubblica ha detto: la regione, le regole, scusate, troppo stringenti non rassicurano i proprietari, che di conseguenza non vogliono rischiare di accumulare altre perdite. Come ANCI abbiamo chiesto al governo di modificare il decreto per intervenire prima che si arrivi allo sfratto. Del resto, a luglio, in risposta ad un'interrogazione della deputata del Movimento 5 Stelle Federica Daga, era lo stesso governo a individuare tra i possibili interventi migliorativi quello di studiare o rafforzare strumenti a livello locale che favoriscano il passaggio da casa a casa, utilizzando le risorse già disponibili, in modo da indirizzare le risorse che si renderanno disponibili più verso una logica di prevenzione e affiancamento dei soggetti che possono divenire morosi, incolpevoli, piuttosto che intervenire a posteriori. Parole che al momento sono rimaste sulla carta. Gli interventi di recupero degli alloggi popolari mai partiti. Questo è un altro trafiletto che continua questo speciale del Fatto Quotidiano sul problema abitativo. Ancora più nera, appunto, la situazione del programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cui il decreto Lupi ha destinato 467,9 milioni di euro. Di questi, 67,9 milioni dovrebbero finanziare piccoli interventi fino a 15.000 euro per rendere disponibile scusate, il prima possibile una parte dei 16.000 appartamenti al momento non utilizzati, mentre 400 milioni spalmati su 10 anni servirebbero a manutenzioni straordinarie più consistenti. Ma la somma sinora impiegata fa cifra tonda, 0 euro. Il decreto attuativo infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo a maggio, più di un anno dopo l'approvazione del piano casa da parte del Consiglio dei Ministri, e dava tempo fino al 18 settembre perché le singole regioni inviassero al Ministro la lista degli interventi programmati. Hanno risposto tutte tranne la Campania, che ha chiesto ancora più, che ha chiesto ancora più tempo, mentre i lavori sono ancora non sono ancora iniziati da nessuna parte, con i primi interventi che ormai potranno essere portati a termine solo dopo i primi mesi dell'anno prossimo. Il governo, accusa Daga, non ha alcuna intenzione di risolvere il problema dell'emergenza abitativa, che ormai non è più un'emergenza, ma una situazione cronica da 30 anni con nuovi poveri e nessuna soluzione per loro. Ecco, perciò risulta abbastanza chiaro, insomma, che questo piano casa, che doveva sbloccare questi fondi milionari, insomma, che sarebbero andati a normalizzare, o almeno negli intenti a normalizzare questa emergenza, insomma, non solo non sono riusciti a bloccare gli sfratti che continuano a tambur battente in ogni città, insomma in ogni luogo d'Italia avvengono sfratti, avvengono per fortuna anche resistenze e conflitto con le forze dell'ordine per evitare appunto che queste famiglie vengano messe in strada, e vediamo che tutti questi fondi, tutti questi milioni di euro che provengono dalle nostre tasche, insomma, non vanno a sanare le case popolari ormai decrepite, che anche qui a Padova, insomma, vengono tenute colpevolmente sfitte e in attesa di vendita, insomma, non vengono sanate, non vengono assegnate, non vengono ristrutturate. Ecco, perciò questi dati ci parlano chiaro, insomma, di come il problema abitativo avrà ancora modo di tornare alle cronache.
Sì, rimaniamo, diciamo così, in tema con una notizia, se vogliamo, colorata, insomma, di, per concludere, insomma, quello che abbiamo appena letto, sempre preso dal Fatto Quotidiano, articolo che parla dell'aumento degli sgomberi dei campi Rom, così chiamati, nella capitale, quindi a Roma, dopo l'annuncio del giubileo. Roma, sgomberi più che triplicati nella capitale dopo l'annuncio del giubileo. A Roma c'è una prima e un dopo per i Rom che abitano negli insediamenti precari. Lo spartiacque è segnato da una data, il 13 marzo 2015, giorno in cui Papa Francesco ha annunciato il giubileo straordinario della misericordia. Subito dopo la proclamazione dell'anno santo, che verrà inaugurato l'8 dicembre, gli sgomberi forzati ai danni dei Rom sono triplicati. Secondo i dati diffusi dall'associazione, 21 luglio, infatti, siamo passati da 2,8 operazioni al mese a 9,9 interventi dal marzo 2015 in poi. Questo ha fatto lievitare anche i costi, se nel 2014 l'amministrazione capitolina aveva ordinato 34 sgomberi forzati con una spesa stimata di oltre 1 milione di euro, nel 2015 ce ne sono stati 71 e il costo ha superato abbondantemente 1.300.000 euro, senza contare le oltre 1.000 persone coinvolte che dal giorno alla notte si sono trovate senza un tetto, seppur precario, sulla testa. L'aspetto centrale, infatti, è quello umano. A farsi portavoce del trattamento ricevuto nei mesi scorsi è Liliana, madre di famiglia, che fino a qualche mese fa risiedeva nell'insediamento di Centocelle. Era una mattina come tutte le altre, abbiamo portato i nostri figli a scuola e tornando verso il campo abbiamo visto una quindicina di volanti della polizia, racconta durante la presentazione del rapporto. Ci hanno detto: dovete andare via, non potete stare più qui. Liliana ha difficoltà a raccontare quei momenti, non ci hanno avvisato prima, ci hanno solo detto che saremmo stati trasferiti sulla cassia che ci avrebbero separato dai nostri mariti. Nel giro di poche ore, infatti, le ruspe hanno distrutto tutto, baracche, tende e materassi. La concomitanza con il giubileo della misericordia dovrebbe far ben sperare, ma per ora le condizioni della comunità rom nella capitale sono peggiorate. l'anno santo dovrebbe essere un momento per mettere fine alle ineguaglianze e alle ingiustizie, invece i media e l'amministrazione continuano ad alimentare questa ghettizzazione del popolo rom. A livello di inclusione sociale, infatti, non è stato fatto molto, nonostante le promesse fatte nel maggio scorso dal Campidoglio, che aveva assicurato un nuovo corso nella gestione dei fondi destinati alla comunità dopo lo scandalo di Mafia Capitale. Per riportare l'attenzione sul problema, l'associazione 21 luglio ha deciso di lanciare un appello destinato al sindaco di Roma e al prefetto e all'assessore Francesca Danese. A loro chiediamo una moratoria degli sgomberi forzati durante tutto il periodo del giubileo e l'apertura di una tavola rotonda per risolvere la questione abitativa di queste persone. Insomma, vabbè, questa è un po' la notizia, insomma, a margine, che riguarda anche delle operazioni di sgombero di questi campi rom. Questo riguardava appunto solo la capitale, quindi Roma, ma come sappiamo è una pratica ben diffusa in tutta Italia, far sloggiare appunto queste persone che si stanziano in determinati luoghi e che hanno anche una, che insomma costruiscono nel tempo anche in modo difficile una certa integrazione, chiamiamola così, con il tessuto sociale dove vivono, e che appunto vengono giudicati abusivi, così come chi occupa una casa, chi occupa una palazzina, un appartamento, perché non ha dove andare, vengono appunto mandati via, sfrattati, pagando fior fior di quattrini per le diverse operazioni, diversi blitz di sgombero che appunto coinvolgono non solo le forze dell'ordine, ma poi anche ditte a cui viene appaltato il lavoro sporco di arrivare magari con le ruspe a distruggere tutto e bonificare l'area. E appunto, come citava anche qui l'articolo, soprattutto a Roma, dopo appunto il scandalo Mafia Capitale, abbiamo visto che anche la gestione di questi campi rom, quindi anche la gestione di quelli che sono esistenti e poi anche la gestione degli sgomberi e degli sfratti di queste persone viene tutta quanta fatta ricadere, veniva fatta ricadere insomma all'interno di quella che era la gestione di questa cricca di personaggi che governava di fatto la città di Roma e anche appunto le operazioni di sgombero dei campi rom, come anche le operazioni di sgombero delle varie palazzine popolari occupate, e appunto gestiva tutte queste operazioni.
Ξέρεις πως πάει, ναι. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά, να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα, μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά, να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα, μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μη σηκώντες τη ηλίκια, σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι, πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα, πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλυκά. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι απ' τη βρήτα, με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δεν με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο, δεν με ενοχλεί, δεν σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα και μόνο σε αυτήν θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ, για τον καθένα που με νιώθει μάγκα εν Ελλάδη. Άκου, οι αλήτες μου βρισκόνται ναι παντού, από το Κανετού μέχρι και στα live των Who. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των Βιταπής και στον Βορρά στα live να τα σπάνε με του πιν τα skills. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου.
Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Τι κι αν δεν ήταν οι δύο μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Να τα πω στα βγουν ένα-ένα. Τα σχόλια τα πικρόχωρα του σκέιτερ για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μαγκαθός. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντός. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι αν εμιστήρας. Φέρνουν έξανα την εποχή του ραπ και της μπίρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές. Τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες για παρεμπορές. Και πριν βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα χέρια μου σε γράφω εγώ. Δεν κλείφω κόλους. Όπως κουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήθειες γραφεί η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα τον ρόλο μου κι αυτός το λέω νόμος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθειες γραφεί η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα τον ρόλο μου κι αυτός το λέω νόμος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθειες γραφεί η δική μου πένα. Οι αλήτες δεν είναι μόδα, είναι σαν το ρίσκο που παίρνεις τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν μπούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μαγκατσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς αλήτες να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χτώνουν ερήμες για πλάκα χωρίς αντάλλαγμα. Τα καλύτερα B-boys χωρίς αστεία τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης, οι αλήτες έχουν τόπο έκφρασης και αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός το λέω τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός το λέω τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα.
Allora, rieccoci in diretta su radiozione.info, sempre con la rassegna stampa di oggi, martedì 6 ottobre, sono le 11 e 8 minuti e ritorniamo insomma con la lettura di qualche notizia, come stavamo facendo, di carattere nazionale e dopo aver letto insomma le ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il fronte sgomberi di case e palazzine occupate e sfratti che ci sono sul territorio nazionale, apriamo un altro capitolo che è quello della guerra imperialista e del coinvolgimento dell'Italia all'interno di questo settore. Notizia di oggi presa dal Fatto Quotidiano, che andiamo a leggere così come è scritta. Iraq, il Corsera, Italia bombarderà l'ISIS, la difesa smentisce solo un'ipotesi. La notizia è riportata dal Corriere della Sera, secondo cui i cacciabombardieri che partecipano alla coalizione occidentale contro l'ISIS riceveranno nelle prossime ore l'incarico di svolgere missioni di attacco in zone selezionate in accordo con il comando americano. Ma la difesa precisa, sono decisioni che dovranno passare dal Parlamento. Cambiano le regole di ingaggio della missione italiana in Iraq. Tradotto, i Tornado presto inizieranno a bombardare lo Stato Islamico. La notizia è riportata dal Corriere della Sera, secondo cui i cacciabombardieri che partecipano alla coalizione occidentale contro l'ISIS riceveranno nelle prossime ore l'incarico di svolgere missioni di attacco in zone selezionate in accordo con il comando americano. A sentire il quotidiano di Via Solferino, quindi è scattata la fase 2, quella dei raid. La decisione di partecipare alla coalizione risale a poco meno di un anno fa, con la presenza nell'area di uomini e mezzi delle nostre forze armate e la fornitura di armi ai peshmerga curdi. All'epoca, Tornado erano configurati per la ricognizione, individuavano gli obiettivi anche grazie ai droni Predator, poi toccava ad altri colpirli. Ora invece gli aerei assumeranno le piene caratteristiche di cacciabombardieri e colpiranno direttamente i bersagli individuati in base alle nuove regole di ingaggio. Il nuovo impegno italiano, sottolinea il Corriere, sarà certamente
7 bene accolto dal segretario alla difesa statunitense Ashton Carter, che oggi è in visita prima a Sigonella e poi a Roma, dove sarà ricevuto anche dal presidente Mattarella. L'inizio dei bombardamenti italiani in Iraq, tuttavia, non cambia la posizione del governo Renzi in Siria per un motivo ben preciso. Il governo di Baghdad ha chiesto l'intervento armato italiano, mentre da Damasco questo tipo di richiesta è stato indirizzato solo alla Russia, che difatti ha iniziato un'operazione di guerra a tutti gli effetti. Il retroscena quotidiano milanese, tuttavia, ha provocato l'immediata reazione ufficiale della difesa italiana, che ha diramato una nota stampa per smentire il cambiamento delle regole di ingaggio. Le azioni di bombardamento dei caccia italiani in Iraq sono solo ipotesi da valutare assieme agli alleati e non decisioni prese, che in ogni caso dovranno passare dal Parlamento. Escludo che possa essere stata autorizzata alcuna iniziativa oltre quelle già note e discusse dal Parlamento, ha detto il senatore Nicola Latorre, presidente della Commissione Difesa di Palazzo Madama, in quanto membro della coalizione internazionale contro lo Stato Islamico. Ha sottolineato l'esponente PD, possono esserci certamente rivolte nuove richieste per un ulteriore contributo del nostro paese alla battaglia contro il terrorismo, ma queste richieste devono prima essere valutate e poi eventualmente autorizzate previa discussione e approvazione del Parlamento italiano. Insomma, un po' questa è la notizia che risale ad oggi della visita di Ashton Carter, segretario della difesa statunitense in Italia, che sarebbe giustificata dal fatto che vorrebbero appunto cambiare le regole di ingaggio dell'esercito italiano presente in Iraq e utilizzare appunto, come dice l'articolo, gli aerei militari per bombardare direttamente nelle zone di appunto di guerra. Questa è un po' la notizia, adesso vedremo un po' i risvolti, sicuramente appunto si approfondirà l'argomento durante le trasmissioni Tamburi Rossi del giovedì sera. Noi insomma diamo questa notizia e andiamo a prendiamo insomma la palla al balzo per parlare anche di un'altra sempre un'altra notizia sempre riguardante il settore della guerra imperialista e delle varie esercitazioni che si terranno e si sono tenute nel, diciamo così, nella zona del Mediterraneo, esercitazioni militari che vanno a preparare la futura guerra e i futuri scenari di guerra che coinvolgeranno i diversi stati dell'Unione Europea, non solo. Stiamo parlando della mobilitazione che si terrà proprio nei prossimi mesi contro appunto l'esercitazione militare che si chiama Trident Juncture 2015 e appunto adesso andiamo a leggere appunto dopo aver dato questa notizia, leggiamo il comunicato che parla di questa mobilitazione lanciato dalla rete No Basi né qui né altrove. La Trident Juncture 2015 è senz'altro la più imponente esercitazione NATO organizzata negli ultimi 15 anni. Arriva al culmine e conclude una intensissima stagione di esercitazioni e addestramenti programmata dall'Alleanza per tutto il 2015. Si inserisce nella strategia generale di riarmo e sviluppo di nuovi strumenti aggressivi intrapresa a partire dal vertice NATO tenutosi in Galles nel settembre 2014. L'esercitazione coinvolgerà 30 stati, 36.000 militari, 60 tra navi e sottomarini, 140 tra aerei ed elicotteri. Si svolgerà per tutto il mese di ottobre fino al 6 novembre 2015 e sarà ospitata da Portogallo, Spagna e Italia. Un teatro di guerra simulata, tra virgolette, che a partire da Gibilterra e dal Mediterraneo occidentale si proietterà verso sud e verso est. L'esercitazione si articolerà in due fasi, dal 3 al 16 ottobre, attività di pianificazione strategica che coinvolgeranno esclusivamente i centri di comando, denominata Command Post Exercise CPX dal 21 ottobre fino al 6 novembre, quando culmina, fase operativa vera e propria, indicata con l'IVEX nei poligoni, nei porti e negli aeroporti militari degli stati ospitanti e nelle acque e nei cieli dell'Oceano Atlantico e del Mar Mediterraneo. È uno scenario che richiede uno sforzo di consapevolezza e la volontà di agire. Riteniamo sia necessario porre alle attività militari, per tutta la durata dell'esercitazione, comprese le fasi preparatorie, un mese di mobilitazione di iniziative contro la guerra, le sue strutture, la sua economia e la presenza della NATO da attuarsi ovunque possibile. Nell'ambito di questa ampia mobilitazione proponiamo inoltre a tutte le realtà di lotta antimilitarista ed antiimperialista una giornata di azione simultanea sui teatri della guerra simulata da attuarsi durante la fase live prevista dal 21 ottobre al 6 novembre con l'obiettivo di inceppare la macchina bellica ed ostacolare lo svolgimento dell'esercitazione. Come fermarla? L'azione sui luoghi della guerra nel corso di una stessa giornata ne potenzierebbe senz'altro l'efficacia, visto che impedirebbe di riorganizzare l'esercitazione e renderebbe più chiara una volontà generale e diffusa di opporsi e sabotare questo abominio. È certamente un obiettivo molto ambizioso che richiede un grande sforzo di intelligenza, di immaginazione e di organizzazione, dallo studio accurato delle attività previste alla scelta della data più opportuna per attuare la mobilitazione, sino a immaginare e costruire concrete azioni di disturbo da realizzare sul campo. In questo particolare frangente, una mobilitazione antimilitarista diffusa e simultanea potrebbe essere estremamente efficace. Puntiamo all'ambizioso obiettivo di chiudere ovunque finalmente e in via definitiva questi luoghi sciagurati di morte. Questa proposta della rete No Basi né qui né altrove si inserisce nel percorso antimilitarista intrapreso lo scorso autunno in Sardegna. Le pratiche proposte con continuità negli ultimi tempi nel loro insieme hanno raggiunto l'obiettivo di disturbare la presenza militare attraverso iniziative di controinformazione, rallentamenti dei convogli, ripetute invasioni dei poligoni e blocco delle esercitazioni. Questo è il contesto da cui è nata la necessità e la voglia di organizzare un mese di mobilitazioni contro la presenza e l'occupazione militare nel nostro territorio e di proporre una giornata d'azione simultanea contro l'esercitazione NATO Trident Juncture 2015. La storia dei movimenti di opposizione alla guerra negli ultimi decenni mostra chiaramente come per fermare la macchina bellica non sia sufficiente orientare la cosiddetta opinione pubblica ed esercitare pressioni su autorità politiche. La prima, anche quando è largamente maggioritaria, rischia di essere irrilevante. Le seconde sono sempre pronte a facili promesse e rapidi volta faccia. Esperienze molto recenti, come quella del movimento No Mus in Sicilia, dell'opposizione ai radar di sorveglianza costieri, della lotta contro l'occupazione militare in Sardegna, ci raccontano come coinvolgimento personale degli individui in azioni di controinformazione, di resistenza e di sabotaggio della macchina bellica possano portare a risultati tangibili e concreti. Se d'altra parte, se guardiamo al passato e al resto del mondo, non mancano esempi di lotte simili per il metodo e anche superiori per efficacia. Nessuna pace per chi vive di guerra, afora sanato de Sardegna e de su mundo, vabbè, scusate la pronuncia, rete No Basi né qui né altrove. Questo appunto è il volantino che rilancia insomma l'attenzione verso questa esercitazione NATO che si terrà appunto nel bacino del Mediterraneo proprio nel mese di ottobre fino al 6 novembre, l'operazione Trident Juncture, che insomma vi abbiamo letto da tenere presente sicuramente insomma nei prossimi mesi.
Solo voi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel,
pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Siamo di nuovo in diretta quando mancano poco meno di 10 minuti alla fine di questa rassegna stampa di martedì 6 ottobre. E andiamo a leggere una notizia, insomma, che sta facendo un po' il giro di tutto il web con dei filmati abbastanza particolari che vedono appunto in Francia dei dirigenti dell'Air France inseguiti dagli operai incazzati e che hanno fatto il giro un po' del web queste immagini di questi dirigenti costretti alla fuga dagli operai inferociti. Andiamo a leggere la notizia da Contropiano. Scusate. Francia, scene di lotta di classe all'Air France. Questa mattina centinaia di dipendenti dell'Air France hanno scioperato e poi preso d'assalto il quartier generale della compagnia aerea, interrompendo la riunione del consiglio di amministrazione e costringendo due manager ad una precipitosa fuga. Da questa mattina piloti e personale di terra Air France sono in sciopero. La compagnia ha tentato di non annullare nessun volo, ma ha avvertito che ci potrebbero essere ritardi, in particolare i banchi dei check-in. In direzione di Air France ha confermato questa mattina che il piano di ristrutturazione mette a rischio 2.900 posti di lavoro, principalmente tra i personali di terra, nel dettaglio 300 posti, 900 assistenti di volo e 1.700 lavoratori di personale di terra. I lavoratori dell'Air France hanno quindi preso d'assalto il palazzo della direzione. Due manager, tra cui Frédéric Gagey e Javert Broseta, sono fuggiti precipitosamente inseguiti dai dipendenti. Ma Broseta, che è il responsabile della risorsa umana dell'azienda, è rimasto praticamente a torso nudo e messo in salvo dalla polizia. In questi 4 anni l'Air France KLM ha già operato pesanti tagli al personale. E dunque poi qui ci sono i video e niente, ci sono due curiose foto appunto dei due dirigenti, insomma, che sono stati presi, diciamo, in malo modo dagli operai, insomma, che risultano praticamente dietro a dei segnali, come dire, tipo segnali di polizia, nel senso, dove mettono i criminali ci sono questi con alle spalle il classico rigo da fotosegnaletica, e qui ci sono delle frasi in francese che purtroppo non riesco ad interpretare, però dicono chiaramente, insomma, che uno è responsabile del taglio dei salari e quell'altro Sì, considera il negoziato come un diktat, scrivono qui, perciò ecco, sono stati messi alla gogna questi due dirigenti della Air France, in particolare quest'ultimo, un responsabile delle risorse umane, insomma si vede con la camicia strappata, praticamente in mutande, che cerca di mettersi in salvo dagli operai, molto incazzati. Insomma, questi esempi di come la rabbia operaia si manifesta, già in Francia qualche anno fa l'avevamo visto alla Michelin, dove un'avvertenza molto dura e molto combattiva, insomma, aveva portato al sequestro per qualche giorno dei dirigenti appunto di questa multinazionale della Michelin, appunto in Francia. Oppure altri episodi, potremmo ricordare il sequestro al in Sardegna, dove appunto sono stati sequestrati, insomma, da parte degli operai sardi alcuni dirigenti della fabbrica di alluminio che doveva essere chiusa. E adesso qui potremmo concludere, insomma, con le dichiarazioni di Landini, che evidentemente si sente il fuoco al culo degli operai e rilascia le solite dichiarazioni, insomma, già sentite qui appunto sempre dal Fatto Quotidiano. Le dichiarazioni di Landini sono: caso Air France, pronto Landini, pronto a occupare fabbriche per difendere il lavoro. Che dire, quando mancano 3 minuti non andiamo a leggerci questo articolo, insomma, abbastanza scontato, delle dichiarazioni di Landini, appunto, che percepisce la rabbia operaia e fa i soliti proclami che saranno sicuramente inconcludenti, di occupare le fabbriche a rischio per non far perdere i posti di lavoro. Ecco, su queste promesse, insomma, da marinaio potremmo concludere questa rassegna stampa. Non so se c'è qualche appuntamento da rilanciare nel fine settimana, non ci risulta niente al momento,
no.
D'accordo, perciò lasciamo qui la rassegna. Un saluto a tutte e a tutti.
Sì, appunto, un saluto, e noi ci risentiamo martedì prossimo alla solita ora, 9:30, 11:30, e ecco, e niente, alla prossima, e una buona giornata a tutti.